Ops, Another Week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.
Benvenute a tutti e tutte qui a Radio Sherwood con Ops Another Week in diretta e in replica domani alle 10:30 su Gemini Network. Siamo qui in compagnia di Chiara.
Ciao a tutte, ciao a tutti.
Partiamo subito con le notizie internazionali. Una nuova escalation nel conflitto tra Israele e Palestina sta interessando soprattutto la striscia di Gaza. Era dall'agosto dell'anno scorso che non si assisteva a raid e bombardamenti di questa entità. Il casus belli risale alla morte di Adnan, 45 anni, avvenuta a maggio in un carcere dopo 86 giorni di sciopero della fame. Adnan era uno dei simboli della battaglia contro la detenzione amministrativa da parte delle autorità di occupazione, che al momento contano oltre 1000 palestinesi detenuti, una prassi ripetutamente condannata dal diritto internazionale per le acclamate violazioni delle libertà fondamentali.
Ieri pomeriggio il Ministero della Salute palestinese ha comunicato che sono 21 i palestinesi uccisi a Gaza a causa dei bombardamenti israeliani sulla striscia nella sola giornata del 10 maggio. Tra le ultime vittime una bambina di 10 anni, Layal Madouk. Nonostante la proposta di mediazione dell'Egitto, in serata il primo ministro israeliano Netanyahu ha annunciato che la campagna militare contro Gaza andrà avanti, smentendo, almeno in apparenza, le voci di un cessate il fuoco che sarebbero dovute scattare nella notte. Fonti governative citate dal quotidiano Haaretz invece hanno riferito che Israele è interessato ad una tregua al più presto. Questa mattina, in un comunicato, le brigate Al-Quds, braccio armato della Jihad islamica, hanno annunciato che Ali Ghali, comandante di un'unità di lancio di razzi, è stato assassinato nel sud della striscia. La parte superiore di un edificio sarebbe stata distrutta da quest'ultimo attacco israeliano a Khan Yunis e, secondo fonti mediche palestinesi, anche altre due persone sono rimaste uccise.
Ma passiamo ora al Cile, dove un vero e proprio terremoto elettorale ha scosso la politica e il governo del paese. Alle elezioni di domenica scorsa per eleggere i rappresentanti del Consejo Constitucional, che verrà la nuova Costituzione, ha trionfato la destra radicale, erede del dittatore Pinochet, mettendo ancora più in difficoltà il governo progressista del presidente Boric. Secondo i dati ufficiali, oltre 12 milioni di elettori si sono recati alle urne, una delle affluenze più alte della storia, anche se questo dato è influenzato dalla obbligatorietà del voto. Sul fronte dei risultati, la destra cilena ottiene la maggioranza dei voti e di conseguenza la maggioranza degli scranni nel Consejo Constitucional. Quasi un paradosso, dal momento che proprio il Partito Repubblicano aveva sempre respinto la possibilità e la necessità di cambiare la Costituzione.
Le varie anime della destra hanno ottenuto oltre 5 milioni di voti, che corrispondono a 34 consiglieri, mettendo le mani sulle redazioni della nuova Costituzione, ben oltre lo sbarramento del 60% o dei 3/5 necessari per far approvare le norme. Per l'area progressista e della concertazione poco più di 3 milioni e 400 mila voti, che rappresentano il 23% circa delle preferenze e corrispondono a 16 consiglieri. Troppo pochi per poter ambire a dettare la linea del nuovo organo, troppo pochi perfino per sperare di riuscire a dialogare con la maggioranza. I risultati usciti da questa tornata elettorale rappresentano quindi non solo l'ennesima sconfitta elettorale del governo progressista di Boric, ma anche il suo tradimento finale alle istanze costituzionali, sorte con l'Estadillo Social del 2019. Infatti non si può vedere altrimenti la consegna nelle mani della destra del processo costituente, diventato l'elemento simbolo per chiudere definitivamente con il passato pinochetista. Ora questo processo sarà in mano agli stessi eredi politici del dittatore, senza alcuna possibilità di scendere a patti o di contrattare. Una parabola triste di cui lo stesso Boric è tra i principali artefici responsabili. Fu infatti lui nel dicembre 2019 a tendere la mano all'ex presidente Piñera in difficoltà, accettando e votando la proposta governativa di iniziare il processo costituente, passaggio che quei mesi ha determinato un indebolimento della spinta esplosiva e trasformatrice nata nelle strade, dando l'opportunità dunque alla destra conservatrice di riorganizzarsi. I risultati elettorali di domenica 7 maggio sono quindi il capolavoro di questa destra erede del dittatore, che è stata capace di utilizzare la sinistra istituzionale per indebolire la protesta e metterla successivamente sotto scacco.
Si è conclusa oggi la carovana El Sur Resiste, a cui ha partecipato una delegazione importante dell'associazione Ya Basta e di Bese e i centri sociali del Nord-Est. Dopo aver attraversato 7 stati del sud-est messicano, la carovana ha partecipato all'incontro internazionale al CIDECI, a San Cristobal de las Casas. Presenti quasi 1000 persone, 40 le discendenze indigene rappresentate provenienti da comunità messicane e latinoamericane, oltre a delegate e delegati di oltre 30 paesi europei, americani e medio orientali. Fra gli intervistati del primo giorno molto importanti sono state le riflessioni del giornalista e studioso uruguagiano Raul Zibecki, che spesso abbiamo intervistato e pubblicato anche su Global Project. Zibecki ribadisce che non possiamo fare altro che schierarci contro ogni forma di guerra e imperialismo, soprattutto in una fase come quella attuale di transizione egemonica dagli Stati Uniti alla Cina. Come la storia insegna, infatti, anche guardando allo scenario messicano, passato dal controllo spagnolo a quello statunitense, ogni transizione di egemonia porta ad accelerare la guerra permanente tra poveri e tra potenze, e non si deve cedere all'ingenua speranza che i vecchi imperialismi si battano con i nuovi.
Non c'è alternativa per i movimenti in questa fase se non quella di insinuarsi nelle crepe delle contraddizioni che emergeranno dal tentativo del capitalismo e del patriarcato di riaffermarsi in un contesto di crisi, in una guerra permanente che non è destinata a estinguersi molto velocemente. Il 40% delle terre globali non sono ancora in mano al capitale, appartengono ai popoli, ai piccoli contadini o sono parchi naturali o selvaggi. Questo sancisce che non ci sono ancora molti territori di conquista, che implicheranno dunque anche una guerra violenta in diverse forme. In questo contesto si inserisce il quadro sudamericano, di grande aumento della forza militare nei territori, a difesa dei sempre più numerosi megaprogetti inquinanti o per la gestione della sicurezza delle frontiere. Si pensi per esempio alla sostituzione di tutto il personale di uffici per il controllo della migrazione a sud del Messico con militari e guardie carcerarie.
Ma passiamo ora a un aggiornamento sulla guerra. Sono giornate decisive infatti per l'Ucraina. Il giorno dopo la parata militare che tradizionalmente ricorda la vittoria dell'Unione Sovietica nei confronti della Germania nazista, che Putin negli anni ha trasformato sempre più in una celebrazione nazionalista, e dopo aver annunciato lo scorso febbraio la sospensione della partecipazione della Russia al trattato New START, accordo in vigore tra Russia e Stati Uniti dal 2011 con l'obiettivo di monitorare i reciproci armamenti nucleari, il presidente russo Putin ha avviato le procedure parlamentari per uscire ufficialmente dal trattato sulle forze convenzionali in Europa, firmato a Parigi il 19 novembre del 1990 e dal quale Mosca aveva già sospeso la sua partecipazione nel 2015.
L'annuncio è arrivato contestualmente all'anonima di vice ministro per gli affari esteri della Federazione Russa di Ryabkov in un documento ufficiale. I vertici del Cremlino comunicano che la nomina di Ryabkov in qualità di rappresentante della Federazione Russa avverrà quando le Camere dell'Assemblea Federale della Federazione Russa esamineranno la questione della denuncia del trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, firmato a Parigi il 19 novembre 1990. Mosca ha dunque dato seguito all'annuncio di uscita dell'accordo, che sostanzialmente limita il dispiegamento di armi convenzionali in Europa, non fornendo dati sulle proprie forze armate al termine di ogni anno. Nel frattempo, ieri è stato annunciato da portavoci militari ucraini che nei pressi di Bakhmut le forze di difesa ucraine hanno liberato più di 2 chilometri di territorio dal controllo delle forze russe. La situazione a Bakhmut rimane difficile, ma le forze armate ucraine hanno parzialmente distrutto la brigata delle forze regolari russe, che stava attaccando Bakhmut, la 72esima brigata motorizzata indipendente. Anche il presidente ucraino Zelensky, il cui linguaggio sta diventando sempre più orientato al concetto di vittoria e non più alla resistenza, ha tuonato: «Non lasceremo un solo pezzo della nostra terra al nemico, la tirannia non regnerà da nessuna parte».
Ma passiamo ora alla Turchia. Il prossimo 14 maggio, a pochi mesi dal terremoto che ha devastato molte regioni in Turchia, si svolgeranno delle elezioni cruciali in questo paese, spaccato tra i partiti che sostengono il presidente Erdogan, al potere ormai da più di 2 decenni, e le opposizioni di destra, centro e sinistra, che tirano la spallata. A vincere la sfida delle presidenziali, affermano i sondaggi, potrebbe essere il leader del partito repubblicano Kemal Clacdoru, il quale ha promosso profonde riforme del sistema politico e cambiamenti consistenti nel posizionamento della Turchia a livello internazionale, ma che, anche in caso di vittoria, potrebbe avere non pochi problemi a formare un governo stabile e duraturo. Segnaliamo un podcast su Pagine Esteri in cui c'è un'intervista al giornalista turco Murat Çınar, in cui si approfondiscono diverse tematiche e soprattutto le possibilità che avvenga effettivamente una sconfitta del sultano, anche rispetto al perché sta venendo meno nel paese un consenso che ha permesso al leader del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, AKP, di dominare la scena politica turca così a lungo. Come segnalato da Çınar, pesano moltissimo in questa situazione la crisi economica che sta attraversando il paese e le violazioni dei diritti umani e politici dei dissidenti e delle minoranze.
Passiamo ora alla situazione in Croazia. La polizia croata respinge regolarmente e spesso con violenza rifugiati richiedenti asilo e migranti verso la Bosnia Erzegovina, senza valutare le loro richieste di asilo o le loro esigenze di protezione, ha dichiarato Human Rights Watch, presentando un rapporto pubblicato il 3 maggio. Nella pubblicazione di queste 90 pagine si dice che vengono trattati come animali, respingimenti di persone in cerca di protezione dalla Croazia alla Bosnia Erzegovina. Rileva, nuovamente, che le autorità croate effettuano respingimenti anche di minori non accompagnati e di famiglie con figli piccoli. La pratica è in corso nonostante le smentite ufficiali. I presunti sforzi di monitoraggio, e ripetuti e non mantenuti, impegna a rispettare il diritto di chiedere asilo e le altre norme sui diritti umani. La polizia di frontiera spesso sequestra o distrugge i telefoni, il denaro, i documenti di identità ed altri beni personali e spesso sottopone bambini e adulti a trattamenti umilianti e degradanti, a volte con modalità esplicitamente razziste.
La Croazia è uno Stato membro dell'Unione Europea che è entrata a far parte dell'area Schengen nel 2023. Nei mesi precedenti la decisione, fa notare HRW, la polizia di frontiera sembrava aver respinto un numero minore di persone e aver ridotto alcune delle sue pratiche più violente. Tuttavia, a marzo ha ripreso a respingere su larga scala. Human Rights Watch, per confezionare il dossier, ha intervistato più di 100 persone, tra cui più di 20 minori non accompagnati e 24 coppie di genitori che viaggiavano con bambini piccoli. Le persone in movimento hanno descritto respingimenti spesso brutali, alcuni dei quali avvenuti in aprile del 2023, confermando così queste pratiche sono ancora in corso. Alcuni di loro hanno raccontato alla polizia croata di essere stati respinti decine di volte, ignorati sistematicamente, senza essere ascoltati per le loro richieste d'asilo.
Infine, arriviamo in Italia con le nostre notizie nazionali. Martedì mattina si è tenuta la conferenza stampa di Recommon e Greenpeace, che hanno annunciato di voler procedere legalmente contro il colosso energetico italiano Eni. È stato notificato un atto di citazione per l'apertura di una causa civile nei confronti di Eni, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti. Questo quanto annunciato da Recommon e Greenpeace Italia, autori dell'azione legale insieme a 12 cittadini colpiti dai cambiamenti climatici. Quella che i promotori definiscono la giusta causa, lanciando la campagna a supporto dell'azione, è la prima causa civile contro un'azienda privata italiana per la violazione dell'Accordo di Parigi sul clima. Antonio Tricarico di Recommon aggiunge: continuare a contribuire al riscaldamento globale genera fatti a cui sono associate gravi violazioni dei diritti umani, a partire da quelli sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Costituzione. Dai documenti pubblici di Eni e attraverso l'attribution science si vogliono stabilire in sede legale le responsabilità dell'azienda rispetto agli effetti presenti e futuri del cambiamento climatico, che si traduce in fenomeni estremi ed improvvisi. Vedi l'alluvione, per esempio, di una settimana fa in Emilia-Romagna, squilibri negli ecosistemi sempre più tangibili e l'impatto nella vita delle persone anche in termini di danno psicologico, determinato da una continua esposizione ad una minaccia fisica e patrimoniale.
Sì, esatto. In pubblico e sui media Eni si presenta proponendo finte soluzioni e definendosi in linea con l'Accordo di Parigi. Eni nasconde la polvere sotto un tappeto verde, racconta Simona Abbate di Greenpeace, agendo con disinformazione e greenwashing. Il 55% della comunicazione sarebbe verde e l'azienda acquista un'iperpermanenza nella nostra quotidianità, permeando ogni settore, dall'intrattenimento allo sport alla formazione. In questo modo ottiene una licenza sociale di azienda green e responsabile. Ma andando a scavare sotto il progetto di transizione verde di Eni Plenitude, si scopre come la metà di questo riguardi il gas e per ogni euro speso in Plenitude 15 vengano investiti in fonti fossili, sottolinea Abate. Lo strumento legale, come sottolineato dalle organizzazioni stesse in conferenza stampa, si affianca a lotte e iniziative condotte fuori dalle aule di tribunale. Ogni mezzo è necessario a mettere in accusa aziende che incarnano un sistema economico che si presenta come una soluzione alla crisi climatica, mentre in realtà trae profitto a scapito delle classi subalterne, che maggiormente subiscono le conseguenze degli sconvolgimenti degli ecosistemi.
Un nuovo scontro invece ora tra Roma e Parigi sulla gestione dei migranti, infatti grandi critiche da parte degli stati europei più vicini all'Italia sulla gestione dei migranti. Citato dalle Figaro in un articolo sulla crisi Roma-Parigi, il capo del partito del presidente Macron, Séjourné, attacca la premier italiana sostenendo che l'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra italiana. Si deve denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza. Meloni fa tanta demagogia sull'immigrazione clandestina. La sua politica è ingiusta, disumana ed inefficace. Un affondo è arrivato anche dalla Spagna con Yolanda Díaz, vice premier e ministra del lavoro nel governo socialista di Sánchez, che sostiene che con l'ultimo decreto lavoro l'esecutivo Meloni ha mostrato di voler governare contro lavoratori e lavoratrici per tornare al modello dei contratti spazzatura. Immediata la replica di Giorgia Meloni, che crede che si utilizzi la politica degli altri governi per regolare i conti interni.
In precedenza, il vice premier Matteo Salvini aveva respinto l'attacco francese. Toni inaccettabili e offensivi, scrive su Twitter. La Francia non può dare lezione a nessuno, portino rispetto al governo italiano. E su Twitter l'altro vice premier, Antonio Tajani, ha replicato a Madrid scrivendo che spiace che la vice premier spagnola interferisca nella vita politica italiana dando giudizi inaccettabili sulle scelte di governo. Le difficoltà elettorali del suo partito non giustificano offese ad un partner e alleato europeo. Non è questo il modo di collaborare. L'Italia dunque si posiziona in un angolo a livello europeo. Quando accade, sta pensando anche in ambito UE, laddove l'Italia, a quanto pare, è stata esclusa da alcuni dossier sull'immigrazione.
Infine passiamo all'inquinamento dell'arsenale bellico italiano. Infatti sull'essenziale è stata pubblicata un'inchiesta su quanto inquina l'arsenale militare. Il nostro paese possiede più di 500 aerei militari, ognuno di loro, in un'ora di volo, consuma mediamente 10-12 mila litri di combustibile, generando in un anno 642 mila tonnellate di anidride carbonica equivalente. Gli aerei militari generano molti inquinanti dannosi e pericolosi, come il metano e gli ossidi di azoto. Oltre agli aerei ci sono chiaramente le navi e i mezzi da guerra come carri armati e blindati, le strutture militari e soprattutto un altro aspetto che bisogna tenere in considerazione è quello della produzione delle armi, il cui impatto sul clima potrebbe superare quello del Ministero della Difesa. Sul protocollo di Kyoto del 1997 le emissioni dovute all'attività militare sono state escluse dai negoziati sul clima, un'omissione non colmata neppure dagli accordi di Parigi del 2015. Ancora oggi i paesi non sono di fatto obbligati a comunicare una parte delle emissioni prodotte.
Sì, infatti è interessante rimarcare come l'esatto impatto sul clima della sola industria delle armi, ma i soldi spesi dall'Italia, siano sicuramente un buon indicatore. Per il 2023 infatti la previsione di spesa militare italiana è di 26,5 miliardi di euro, di cui 8,2 miliardi per l'acquisto di nuove armi. Siamo di fronte a un aumento del 10%, una tendenza purtroppo consolidata negli ultimi anni. Per fare un confronto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha stanziato 4,38 miliardi di euro per la gestione sostenibile delle risorse idriche e per la tutela e la valorizzazione del territorio e della risorsa idrica. Questa era l'ultima notizia per oggi di Ops Another Week, in replica domani alle 10:30 su Gemini Network. Un saluto da Elisabetta
e Chiara, grazie alla regia anche.
Ops Another Week, il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19:00.